La piccola era glaciale. È il 28 maggio del 1588. Dal porto di Lisbona prende il largo una possente flotta di circa 130 navi, cariche di armi e di soldati. Si tratta dell'imponente armada che l'imperatore spagnolo Filippo II ha messo insieme con lo scopo di invadere l'Inghilterra e porre fine allo scontro sui mari con il regno di Elisabetta I. Il progetto di conquista, però, è destinato a fallire. Nella notte del 7 agosto, infatti, mentre l'armada è all'ancora nei pressi di Calais, gli inglesi le inviano contro delle navi incendiarie, mettendole in rotta. Abbandonata ormai la speranza di invadere l'Inghilterra e spinti verso est nel mare del nord, gli spagnoli sono costretti a fare ritorno in patria circumnavigando le isole britanniche da nord. Nel corso di questa traversata, però, l'armada subisce il colpo di grazia. Questa volta non per mano dei nemici, ma a causa di una violenta tempesta che spinge diverse navi spagnole sulle coste rocciose dell'Irlanda. Si dice che Filippo II abbia commentato dicendo: «Ho mandato le mie navi a combattere degli uomini, non la furia divina degli elementi». In effetti, l'uragano che aveva vinto l'Invincibile era decisamente insolito per la stagione. E sappiamo che esso aveva una causa ben precisa, ossia il forte dislivello termico provocato nell'atmosfera dai ghiacci della Groenlandia, che ormai da oltre due secoli stavano vivendo una fase di forte espansione a causa di un abbassamento generalizzato delle temperature. In altre parole, si può dire che uno dei disastri marittimi più celebri della storia fu dovuto, in larga parte, alle condizioni climatiche estreme di quel periodo che gli storici definiscono piccola era glaciale. Questa espressione viene coniata a fine anni 30 dal glaciologo François Matt e poi ripresa nel 1955 dallo storico svedese Gustav Utterström per parlare delle cause ecologiche della crisi del 600. A darle una fama universale è però Emmanuel Leroy Ladurie, che riprende la teoria di Utterström nel suo saggio del 1967 Tempo di festa, tempo di carestia, un'opera fondamentale per comprendere il legame tra le variazioni climatiche e le vicende storiche. Ma cos'è dunque la piccola era glaciale? Si tratta di una fase della storia climatica del nostro pianeta che vede un sensibile abbassamento delle temperature. I climatologi hanno calcolato, per questo periodo, una temperatura media inferiore di 4 o 5 gradi centigradi rispetto all'optimum climatico del basso medioevo e di circa 2 gradi centigradi rispetto alla media del Novecento. Un tale raffreddamento modificò il corso delle correnti oceaniche, alterò il ciclo delle stagioni e produsse eventi climatici estremi in tutto il globo. In alcune parti del mondo l'effetto del mutamento climatico fu la scarsità di piogge. Nel 1607, ad esempio, il primo insediamento di coloni europei a Jamestown, in Virginia, rischiò di essere cancellato sul nascere dall'estate più arida che il Nuovo Mondo avesse conosciuto da quasi 8 secoli. Un effetto ancor più notevole dell'abbassamento di temperatura fu però l'avanzata dei ghiacci. Nel 1601, i contadini della Savoia chiesero aiuto alle autorità perché il ghiacciaio Mer de Glace, espandendosi, stava seppellendo interi villaggi uno dopo l'altro. Tra il XIV e il XVI secolo, il lago di Costanza gelò completamente per circa 20 volte, il che significa che per 20 inverni si registrarono delle temperature costanti di meno 20 gradi. Al di fuori dell'Europa, nello stesso periodo, temperature ancora più rigide fecero gelare completamente i grandi laghi cinesi. Tra il 1315 e il 1316, e poi numerose volte nei secoli seguenti, l'intero Mar Baltico gelò completamente, e nel 1709 persino il Mediterraneo si congelò all'interno della baia di Marsiglia. Il gelo, che vediamo diventare sempre più presente anche nelle raffigurazioni artistiche dell'epoca, produceva molto spesso delle situazioni surreali. Michel de Montaigne, nel 1580, scriveva così: il capitano Martin du Bellay dice di aver visto, nella campagna del Lussemburgo, delle gelate tanto forti che il vino della provvigione si tagliava a colpi di asce di scure, si distribuiva ai soldati a peso ed essi lo portavano via in panieri. Ma quando ebbe inizio questa nuova fase climatica dagli effetti così sconvolgenti? Wolfgang Beringer, nella sua Storia culturale del clima, colloca l'inizio della piccola era glaciale nel secondo decennio del XIV secolo, sottolineando il ruolo che ebbe il clima nel provocare la cosiddetta crisi del Trecento. La grande carestia che sconvolse l'Europa tra il 1315 e il 1322 e i rigidi inverni del 1346 e 1347 sarebbero stati infatti determinanti nel rendere la popolazione europea più vulnerabile di fronte alla peste nera e a rendere quindi il morbo così letale. È interessante notare che Philip Blom, invece, nel suo libro Il primo inverno, attribuisce la straordinaria diffusione dell'epidemia alla causa opposta, ossia alle temperature elevate del basso Medioevo. Blom, infatti, colloca l'inizio della piccola era glaciale oltre due secoli più avanti, nella seconda metà del Cinquecento. Anche per quanto riguarda la fine di questa fase climatica, è difficile stabilire una data precisa. A partire dalla metà del 1700, infatti, le temperature iniziarono gradualmente a risalire, ma i ghiacciai, ad esempio, rimasero ancora molto estesi per tutto l'Ottocento. Le difficoltà nel definire una precisa periodizzazione derivano anche dal fatto che la piccola era glaciale mostra al suo interno delle variazioni di temperatura, anche sensibili, tra un anno e l'altro o tra un decennio e l'altro. Un periodo particolarmente freddo fu quello che va dal 1675 al 1715. L'architetto inglese John Evelyn ce ne fornisce uno scorcio parlando delle Frost Fairs, le fiere che dal 500 si tenevano ormai quasi ogni inverno sul Tamigi ghiacciato. 24 gennaio 1684, scrive Evelyn nel suo diario. Il gelo non demorde, anzi è sempre più rigido. Il tratto del Tamigi che passa per Londra è ancora pieno di banchi e bancarelle, organizzati in vere e proprie vie. Ci hanno messo addirittura un torchio da tipografia. La gente comune e le signore di rango si divertono a far stampare il loro nome, con il giorno, l'anno e la scritta stampato sul Tamigi. E continua. Combattimenti di cani, corse di cavalli e calessi, spettacoli di burattini e altri divertimenti, cucine all'aperto, mescite e altri luoghi di perdizione. Visto dal Tamigi, l'inverno assomiglia a un baccanale sull'acqua, a un trionfo del carnevale, mentre la terra è ridotta in ginocchio. L'inverno di cui parla Evelyn, quello tra il 1683 e il 1684, fu in effetti il più freddo a memoria d'uomo per quanto riguarda il continente europeo. Ma da cosa furono causate delle condizioni meteorologiche tanto estreme? I decenni di freddo intenso tra 6 e 700 coincidono con una fase di riduzione delle macchie solari conosciuta come minimo di Mondal, sintomo di una lieve diminuzione dell'attività del Sole, che può essere indicata come una causa delle basse temperature per tutto il periodo della piccola era glaciale. Tuttavia, anche altri fattori contribuirono a influenzare il clima. Ad esempio, alcune notevoli eruzioni vulcaniche che si susseguirono in quei secoli, come quella del Kauai a Vanuatu nel 1452-53 e quella del Huayna-Putina in Perù nel febbraio del 1600. Le ceneri prodotte dalle eruzioni, raccogliendosi nella stratosfera, diminuirono l'irradiazione solare e dunque le temperature. La stessa espansione dei ghiacciai, poi, potrebbe aver causato un aumento della rifrazione dei raggi del sole e quindi un ulteriore raffreddamento. Le cause del cambiamento climatico furono quindi varie, e ancor più vari furono gli effetti da esso prodotti, dal punto di vista economico, sociale, politico e culturale. Nel caso dell'Europa, essi sono molto ben documentati dalle cronache, dai documenti ufficiali di vario genere, dalle opere letterarie e da altri prodotti artistici. Ed è infatti sul continente europeo che Blom e Beringer si concentrano soprattutto, suggerendo che le condizioni climatiche della piccola era glaciale possono fornire delle prospettive interessanti su molti degli eventi più importanti dell'età moderna, come la fallita spedizione dell'Armada spagnola o come, ad esempio, la caccia alle streghe. La stregoneria, infatti, dice Beringer, può essere vista come il crimine tipico della piccola era glaciale, nel senso che le presunte streghe rappresentavano, ancor più degli ebrei, il capro espiatorio perfetto a cui attribuire la colpa per le condizioni avverse del tempo, i cattivi raccolti, la sterilità di uomini e animali, le epidemie e tutti gli altri sconvolgimenti caratteristici di questa fase climatica. Non a caso, infatti, la caccia alle streghe conobbe il suo culmine tra la metà del 500 e la metà del 600, in una fase climatica particolarmente avversa. Allo stesso modo, dato che nelle società europee, dipendenti dal raccolto di ogni annata, la carestia provocata dal gelo e dagli eventi meteorologici estremi causava sistematicamente forti disordini sociali, è possibile ricondurre alla piccola era glaciale le rivolte avvenute in Inghilterra contro la privatizzazione dei terreni demaniali, il periodo dei torbidi in Russia, iniziato nei primi anni del 600, e tutta una serie di altri sommovimenti sociali. La stessa rivoluzione francese, dal momento che fu anche una rivoluzione della fame, può essere in parte ricollegata ai freddi inverni che l'avevano preceduta. In alcuni casi, gli storici si sono spinti a ricostruire dei nessi ancor meno evidenti tra il clima e gli eventi storici. Nel 1994, Eric Middleford ipotizzò che, tra le cause della guerra dei Trent'anni, si potesse indicare la malinconia, o, per dirla con un termine più recente, il winter blues, ossia una condizione psicologica depressiva che caratterizzava molti sovrani dell'epoca e che era dovuta al tempo inclemente e alla sensazione di precarietà che questo produceva. Anche al di là dei grandi eventi, comunque, il cambiamento climatico della piccola era glaciale fu determinante nel provocare tutta una serie di trasformazioni nelle società europee. Cambiò il modo di vestire, cambiò l'architettura delle abitazioni, cambiarono i soggetti delle opere artistiche e cambiò anche il modo di ragionare. Infatti, se da una parte le condizioni ambientali difficili stimolarono la superstizione e il fanatismo, dall'altra generarono anche una reazione inversa, ossia un approccio razionale di risoluzione delle avversità. E anche se è difficile affermare con sicurezza che la rivoluzione scientifica e l'illuminismo siano frutto della piccola era glaciale, tuttavia è vero che la società umana ha sempre reagito a variazioni anche molto piccole delle condizioni climatiche e meteorologiche, e che, come scrive Beringer, non si può prescindere da queste condizioni nello studio della civiltà, dei popoli, delle guerre, delle migrazioni, delle carestie, delle religioni e persino dell'arte e della letteratura.